benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. Gianni Celati, narratori delle pianure. Ottava parte.
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, I got my reservation. Spend each time I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that on a board. Seven, that's the time we leave. That's heaven. I'll be waiting up for heaven. Counting every mile of railroad track that moves me back. I never thought my heart could be so yearning. Side to roam, gotta take a sentimental journey, sentimental journey
del viaggiatore. In treno, nell'alba, verso Polesella, ho cominciato il viaggio alla ricerca del paese dove è nata mia madre, senza saper bene dove andavo. Sapevo solo approssimativamente in che zona fosse quel paese e non l'avevo trovato su nessuna mappa stradale. Contavo di comprare per strada una cartina a scala più grande per localizzarlo. Prima di salire sul treno a Ferrara, avevo visto un tizio in piedi, mezzo addormentato, che sollevava faticosamente le palpebre ogni volta che qualcuno entrava nella stazione. Poi le palpebre gli cadevano e la testa gli crollava con un lieve sussulto. Dopo, a Polesella, scendendo dal treno, mi sono trovato in mezzo a gente con la stessa aria traballante. Gente che s'era alzata come me all'alba, con l'impressione d'essere in un luogo sconosciuto. Era uscita di casa semicosciente di gesti ripetuti e abitudini attaccate al corpo, e si ritrovava là fuori, pronta ad andare dovunque. Nel bar della stazione alcuni uomini stavano a scatarrare accendendosi le prime sigarette. Quando ho chiesto dov'era il centro di Polesella, dei ragazzi seduti sulle sedie all'esterno di un bar mi hanno risposto sghignazzando che il centro era lì. Quei ragazzi avevano capelli lunghi e giubbotti jeans. Fumavano ridendo e schiamazzando e mangiando popcorn alle 8 del mattino. Il centro della città era costituito da due viali divisi da un'aiola senza vegetazione. Sui lati della strada case non molto alte, con facciate disadorne e uniformi dello stile dopoguerra. E in quel posto anche adesso sembrava d'essere in un dopoguerra, dopo un disastro di cui nessuno aveva sentito parlare. La strada, per tutta la sua lunghezza, era dedicata ai servizi di sopravvivenza essenziali: elettrodomestici, tabaccheria, agenzia d'affari, farmacia, negozio di capi per donna. E in fondo al viale, una scatola grigia senza tetto, era un cinema, che si chiamava soltanto cinema. Proiettavano un film porno. Dopo ero in un altro punto della città alla ricerca di cartine stradali. C'era una giostra vuota, le macchine d'un autoscontro ricoperte di plastica e tutto quanto intorno così asfaltato, come se gli uomini dovessero dimenticare per sempre com'è fatta la superficie della terra. Da Polesella ho preso una corriera e andando verso Guarda Veneta avevo paura di parlare e sentire la mia voce, come quando ero in un altro continente. Evitavo di guardare gli altri passeggeri perché non mi rivolgessero la parola. Dopo Crespino e Villanova, altri cartelli stradali dicevano Corbola, Papozze. Prati quasi senza erbe, e là pascolavano pecore grigie fino al limite d'un canale. Al di qua del canale vecchie case con la sporgenza esterna del camino che si rastrema all'altezza del primo piano. Nella cima del camino è un'ardita torretta che punta verso il cielo. Camion e camion che passavano. Pioveva. Col cielo buio le cose si distinguevano appena. La corriera s'era fermata davanti a un lungo cascinale scrostato e tutto ricoperto d'edera, anche sopra le imposte chiuse. E sulla porta è apparsa una donna con un catino in mano in cui si risciacquava i capelli. Appena la donna si è accorta che la guardavo, ha irrigidito il collo, tenendolo inclinato verso il catino. Avrei voluto scendere a parlarle per capire che genere di parole si potessero dire in un posto come quello. Poco dopo, un cartello su una curva annunciava Adria. Nel primo pomeriggio ad Adria sono entrato in un bar tutto tappezzato di comunicazioni di vinci del Totocalcio, dove una televisione accesa dominava dall'alto il piccolo ambiente e faceva da sfondo alla discussione in dialetto degli uomini davanti al banco. Gli uomini parlavano d'un incidente toccato a qualcuno e discutevano se convenga andare in giro armati. Qualcuno suggeriva che è pericoloso perché quelli non guardano in faccia a nessuno. Non sono riuscito a capire di cosa parlassero. Davanti al bar una fila di ragazzi seduti al riparo dalla pioggia osservavano l'asfalto e per la strada non passavano macchine. Mentre uscivo, per un lungo momento, si è sentito soltanto il rumore della televisione che trasmetteva un film western.
It isn't by chance I happen to be a boulevardier in the toast of Paris, or over the noise, the talk and the smoke. I'm good for a laugh, a drink or a joke. I walk in a room, a party, a ball. Come sit over here, somebody will call. A drink for monsieur, a drink for us all. But how many times I stop and recall.
yesterday. When our world was young, wherever I go, they mention my name, and that in itself is some sort of fame. Come by for a drink, we're having a game. Wherever I go, I'm glad that I came. The talk is quite gay, the company fine. There's laughter and lights and glamour and wine, and beautiful girls and some of them mine. But often my eyes see a different shine. Ah, the apple trees, solid memories. Where the hammock swung, on our backs we'd lie, looking at the sky, till the stars were strung. Only last July, when the world was young.
Ho trovato un albergo, un edificio a due piani con muri disadorni, dipinti d'un rosso cupo e con la scritta Albergo Laguna. In una cartoleria cercavo delle cartine stradali e una giovane donna con l'aria stanchissima mi parlava molto lentamente, come se riflettesse su ogni frase che doveva pronunciare. Ha detto: «Qui non c'è molto». Poi: «Adria è fuori mano». Poi: «Come avrà visto e constatato». In quella città c'erano due o tre strade centrali piene di negozi moderni, bar, motorini, le strade nascoste dove ho trovato belle ville antiche. Voltandomi ho visto un gigantesco ripetitore della televisione che mi è parso più alto di qualsiasi edificio della città. In un altro negozio nessuno sapeva niente dei posti in cui dovevo andare. Sembrava fossero per sempre scomparsi dalla testa della gente e dalle cartine stradali. E ritornato in albergo, mi sono messo a leggere un romanzo di Malcolm Lowry. Dopo cena ho guardato la televisione, un film con Stuart Granger e Deborah Kerr. Uscendo da Adria, lo spazio si slarga a perdita d'occhio in tutte le direzioni. Una superstrada percorre una curva in salita e immette in un'altra superstrada a quattro corsie, quel mattino piena di camion e macchine che scappavano sotto la pioggia. Dall'alto di questa strada vedevo le piane con prati grigi tagliati da canali e molte di quelle belle case col camino a torretta, abbandonate e scrostate, col tetto a pezzi, porte e finestre murate. Da quando avevo lasciato Adria non facevo che costeggiare canali con l'acqua ferma in cui cadeva la pioggia. Intorno case coloniche, campi di grano, gente che andava per viottoli in bicicletta e piccoli ponti di ferro sui canali dove qualcuno sotto l'ombrello stava pescando. Prima di attraversare il Po alle mie spalle, il profilo del suolo era concavo fino all'orizzonte. Su un pannello segnaletico, con uno schizzo delle strade tra le due rive del fiume, ho letto nomi di luoghi: Taglio di Po, Porto Tolle. L'aspetto dei passeggeri nella corriera, come la nenia delle loro voci, era di chi ha rinunciato da un pezzo a fare delle sciocchezze, a darsi delle arie, a dire qualcosa più del necessario. Siccome la strada era piena di buche, La corriera cigolava in continuazione. Ad un tratto, senza sapere perché, sono saltato giù dalla corriera e per fortuna non pioveva più. Sulla lunga strada dritta verso Taglio di Po, il paesaggio era seminato di pali della luce che portavano l'occhio all'infinito. All'orizzonte basso e lontano, velato da un alone che sembrava pioggia, era attraversato da cipressi e salici bianchi. Nei fossi dovunque romici rosse, sparse tra i campi, case abbandonate col tetto sfondato, e invece lungo la strada, case moderne. I campi di grano intorno erano gialli e cupi, il grano turco ancora verde. Quando è cominciato a piovere, in tutta la campagna non c'era anima viva. L'automobilista pescato fermo in una piazzola ha esitato molto prima di caricarmi. Mi guardava con lunghi sguardi d'inchiesta. Sul cruscotto della macchina c'era la foto di una bambina e un cagnetto di pezza appeso al retrovisore sobbalzava di continuo. Con l'automobilista non hanno scambiato neanche una parola. Scendendo di macchina, il muro di una fortezza in prospettiva si rivelava una lunga fila di case del dopoguerra, con negozi di abbigliamento, di articoli sportivi, di elettrodomestici, molti bar. Dall'altra parte questo paese si apriva verso terreni devastati, macerie, fino a un punto lontano dove vedevo solo sassi e mota. Sembrava di essere in un avamposto. Dei cani rovistavano in un mucchio di spazzatura. Appena ho tentato di attraversare la strada, tutti gli automobilisti suonavano i loro clacson con grande foga. Ho avuto la certezza che quegli automobilisti non andassero da nessuna parte, soltanto circolassero all'infinito, con i più miserabili pretesti, nel terrore d'essere immobili. Li ho osservati a un semaforo, impazienti, sotto la pioggia. Clacsonavano spasimando per non essere immobili.
Why was I born? Why am I living? What do I get? What am I giving? Why do I want a thing I daren't hope for? I wish I knew. Why do I try to draw you near me? Why do I cry? You never hear me. I'm a poor fool, but what can I do? Why was I born to love you?
Quel paese si chiama Taglio di Po, perché gli uomini un tempo hanno dovuto tagliare il fiume per regolarne la foce. Ma salito sull'argine per guardarmi attorno, non riuscivo a immaginare che fosse esistito qualcosa di diverso dallo spazio della mia epoca, l'unico che mi è dato conoscere. E sull'argine tutto ciò che ho trovato è un cartello che diceva «Divieto di sosta ai nomadi». Più avanti, un prato pieno di immondizie sparse, con lattine vuote, brandelli d'una vecchia valigia, un pezzo di termosifone, e sotto l'argine case basse di ex pescatori, una campagna cosparsa di grigi capannoni industriali e nessuno in giro. Il ponte sul Po, sotto il quale m'ero rifugiato, era una lunga gettata di cemento su 8 o 10 piloni. Sotto ci correvano i tubi blu di un immenso metanodotto. Adesso pioveva con violenza e degli uccelli planavano quasi rasoterra sull'argine del fiume. A metà pomeriggio attraversavo il ponte in direzione di Piano, per strade dritte e molto larghe, con qualche ondulazione. Un cielo buio che sembrava sconfinato con quegli orizzonti bassi. Camion che passavano sollevando ali di spruzzi ai lati della strada. Poi, sotto una tettoia di una stazione di servizio, avevo chiesto indicazioni sulla via da prendere e un benzinaio faceva gesti spazientiti, come se non ce la facesse più a vedere la faccia di altri uomini. Ho abbandonato le strade piene di traffico, spostandomi verso la riva del Po Grande, per viottoli che passavano accanto a case con orti recintati da canne. In una casa c'era un uomo che guardava la televisione col cappello in testa. L'uomo a un certo punto ha chiamato un nome di donna, poi voltandosi a guardare verso la finestra senza vedermi. Due maggiolini e una fila di formiche si disperdevano nella ghiaia tra frammenti di mattoni e di gesso. Verso le 6 del pomeriggio, col cielo sempre più cupo, mi avviavo per un largo stradone che non sapevo dove portasse. Un cartello mi ha informato che di lì passava il 45° parallelo. Ero a metà strada tra il Polo Nord e l'equatore. Camminando col cappuccio rialzato, non riuscivo a vedere niente ai lati. Non sono riuscito a fermare nessuna macchina. Fuggivano tutte nella foschia che era sorta. L'indomani mattina, a Goro, dove mi aveva portato un automobilista nella notte, ho avuto informazioni abbastanza precise sul posto in cui dovevo andare. Mi è stato detto che avevo sbagliato completamente strada. Il treno di una vecchia linea locale porta da Bologna a Porto Maggiore in 3 ore soltanto e da Ferrara si arriva lì con 1 ora di macchina. Era domenica, si era schiarito il tempo e gli automobilisti caricavano più facilmente. Ho trovato un passaggio fino a Ostellato, poi un altro in direzione di Porto Maggiore. A un bivio, mentre scendevo di macchina, un automobilista mi ha detto: «Adesso la bestia va a mangiare». Credevo parlasse di me e invece parlava di se stesso. Addogato, ho chiesto a un uomo che passeggiava col cane se conosceva il paese che stavo cercando. L'uomo era contento di parlare, ma non sapeva dirmi niente di quei posti. Così ha camminato un po' con me, parlando del più e del meno. Poi in un bar, dove vendevano anche giornali, e un lungo ripiano era pieno di riviste pornografiche, mi ha offerto una pasta. Abbiamo parlato del tempo e del fatto che fino a qualche secolo fa lì c'era il mare e Porto Maggiore era un grande porto. Adesso erano campagne molto ricche, con frutteti dovunque. L'orizzonte sempre piatto non era più spoglio e minaccioso come il giorno prima. I frutteti in fiore di lontano sembravano veri e propri boschetti e tracciavano un profilo rosa sulla linea della terra. Venendo da Ostellato, la strada con lunghe curve è tutta costeggiata da platani. E intorno ho visto anche acace e molti canali dove dei pescatori mi ricordavano le abitudini della mia razza. Su un campo uno stuolo di gabbiani volava intorno a qualcosa, sentivo i loro richiami. Ho camminato su quella strada fino a un altro bivio. A destra c'era una strada stretta e in basso, appoggiato per terra, un piccolissimo cartello diceva «Sandolo». In quel paese è nata mia madre. Mi sono seduto su un pilastrino chilometrico a cercare di immaginarmelo. Sul fondo vedevo il campanile di una chiesa molto basso, con la punta di metallo che brillava nel sole. Un tempo là dovevano esserci pochi campi coltivati, molte paludi, niente attorno, tutto piatto e deserto. Quando mia madre ha lasciato quel paese, doveva avere 7 o 8 anni. Ho cercato di immaginare qualcosa, ma avevo solo immagini generiche, di fienili, corriere d'altri tempi, strade con l'acciottolato. Ho avuto la visione di una chiesetta con la facciata in cotto. Al di là del bivio non vedevo niente, solo campagne vuote e quel campanile molto basso. Non riuscivo a immaginare niente d'altri tempi e d'altre situazioni. Da una casa, sulla strada, è uscita una ragazza che allungava il collo per vedere cosa stavo facendo seduto sul pilastrino. Allora sono tornato indietro verso Ostellato.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.